sta per andare in onda Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RWS. Un saluto a voi tutti amici ascoltatori di RWS, un saluto anche a Peter Ciaccio, presidente dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi, grazie per essere in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Peter, per questa volta ti voglio fare una domanda anche in rapporto all'associazione.
Sì.
Abbiamo detto che è un'associazione protestante, cosa significa questo?
Ma allora, si aprirebbe tutto un capitolo. Allora... È un'associazione che nasce, intanto è protestante di nascita, dunque nasce in ambito evangelico ed è formato principalmente da battisti, metodisti e valdesi. Nasce insomma anche dalle persone che hanno avuto l'esperienza della trasmissione televisiva protestantesimo, infatti Roberto Sbaffi era un regista di protestantesimo. Nasce con l'esigenza proprio di riscoprire il significato dell'immagine in una cultura religiosa che è sempre stata un po' iconoclasta, proprio quella protestante. Ecco, dunque nasce dalle persone all'interno delle chiese protestanti che invece danno molta importanza all'immagine, in particolare al cinema. Ecco.
Ma c'è uno sguardo diverso da parte di un protestante nei confronti della cultura del cinema in particolare?
Secondo noi sì, ecco. La cosa interessante, secondo me, è che noi, ovviamente posso essere smentito benissimo, insomma, ma quello che credo io è che noi abbiamo la capacità di avere uno sguardo laico che però non sia religioso. Cioè, riusciamo a parlare di queste cose e di altre interagendo con la società senza togliere Dio o senza essere poi noi portavoci di Dio, per cui ti diciamo no, questo film è immorale, questo non va bene, ecco.
Infatti, c'è una nota polemica qui, mi sembra, no?
Beh, sì, ma anche no, ecco, nel senso che per esempio la Chiesa Cattolica è responsabile in Italia della diffusione del cinema in qualche maniera, i cinema parrocchiali hanno portato il cinema nei paesini, basta vedersi il nuovo Cinema Paradiso per avere un po' l'idea, ma molti si ricorderanno del cinema che non c'era un'industria privata della distribuzione, insomma, che portava il cinema nei paesini più sperduti, ma era la parrocchia. Dunque io lo dico anche con affetto, insomma, nei confronti Bergman in Italia l'hanno portato i Paolini.
Bergman, ecco, che rappresenta
rappresenta proprio il cinema protestante.
Il cinema protestante in senso stretto.
È frutto di una cultura protestante.
Ho capito.
Però quello su cui secondo me sono ancora in errore i fratelli cattolici e che tendono o a... vabbè, è cinema, dunque non è religione, allora tolgo Dio, cioè dunque ti faccio un giudizio sulla tecnica, sulla cosa, oppure diventa un giudizio moralistico per cui io sono superiore rispetto all'opera cinematografica e ti dico questo film va bene, questo vai a vedere, questo non lo andare a vedere, perché io lo giudico, potremmo dire, impuro in qualche maniera, cioè immorale o morale. Questo secondo me non è giusto, perché bisogna mettersi in dialogo. Secondo me il protestantesimo riesce a mettersi in dialogo.
Ma ci sono film immorali che tu giudichi proprio negativamente? Ti è mai capitato?
Ma sì, mi è anche capitato, però ecco, come dire, cioè è un giudizio che parte comunque
sul piano personale,
dal diritto di vederlo, ecco.
Certo. Oh, vabbè, è chiaro.
Ecco, questo.
Senti,
secondo me,
un'ultima domanda.
Non andrei mai a dire,
sì,
un altro, guarda, non andarlo a vedere perché vai all'inferno, ecco. No, piuttosto mi sono andato a vedere Il Codice da Vinci, con film orrendo, però ecco, non andrei mai a Diavolo andare a vedere perché ti parla male di Gesù. No,
anche perché
direi, un film orrendo.
È il modo migliore per mandare la gente. Poi,
sì,
vabbè. Senti, un'ultima domanda per chi fosse interessato a questa associazione particolare, no? Un'associazione mm-hmm. protestante, ma nello stesso tempo cerca di guardare laicamente anche il cinema. C'è un sito, qualcosa che possa...
Dobbiamo ancora farlo, il sito. Se quando succede qualcosa vi faccio sapere, però il vostro canale molto volentieri.
Allora, quest'oggi passiamo effettivamente a considerare un film particolare che si intitola Circus Columbia, se poi la pronuncia è corretta, perché è un film che parla non degli Stati Uniti, ma parla della Bosnia-Herzegovina. Nel 1991 il comunismo è caduto e Divko Buntic torna al villaggio dove è cresciuto per riappropriarsi della casa di famiglia. Dopo un esilio di 20 anni in Germania, Divko arriva con la sua Mercedes rosso fiammante, accompagnato dalla giovane e sexy fidanzata Asra e le tasche piene di soldi, di marchi tedeschi. Kash e il cugino Ivanda, recentemente e democraticamente eletto sindaco, aiutano Divko a sfrattare la moglie abbandonata e il loro figlio ventenne Martin. Dopo essere scampati all'arresto da parte della polizia, in seguito alla rissa durante lo sfratto, Martin e questa moglie, appunto, diciamo abbandonata, vengono sistemati in un piccolo appartamento in una casa comunale. Allora, noi ci fermiamo qui perché la trama poi continua.
Sì, è
Ecco,
anche intrecciata.
infatti già si comincia, già così comincia a essere un po' elaborata. È un film che però non ha avuto una grande distribuzione, vero? Credo che non sia più già reperibile, anche se è uscito il 27 maggio, quindi non tanto tempo fa.
Allora, intanto già è un film che ha aperto Venezia lo scorso anno, dunque è uscito, è stato lanciato, la premiere c'è stata ad agosto dello scorso anno. È stato poi distribuito in finale di stagione, dunque in un momento in cui non si va al cinema se non per vedere gli eventi, tra poco Harry Potter, i Pirati dei Caraibi adesso, insomma. Dunque, non è stato messo in un calendario adatto ed è stato tenuto in pochi cinema e per poco tempo. Io sono andato a vederlo, non so se è la prima o la seconda settimana, insomma, già era solamente in 4 sale al centro di Roma, dunque, insomma, anche difficile da reperire. Ecco, questa era, e dispiace perché è un film che, insomma, non sarà il film più bello del mondo, ma che merita di essere visto.
Prima di
Spero nelle arene estive, ecco, magari qualcuno riuscirà a vederlo nelle arene.
Poi speriamo magari anche quando passerà in DVD, anche perché è un film distribuito dalla Rai, è così?
Sì, è distribuito da Rai Cinema, infatti è strano, ecco, perché di solito è una delle distribuzioni più forti. Sarà una scelta editoriale, non riesco a capire quale, però
Ho
insomma,
capito.
un
Senti, ma
film che invece risulta molto
perché?
interessante, ecco.
Perché questo film risulta interessante? Per certi aspetti, l'idea della Mercedes che arriva con la persona piena di marchi, beh, questo ci ricorda qualche cosa, insomma, cose del genere succedevano anche in Italia, però qui c'è un
Sì.
contesto di guerra civile, insomma, no?
Allora, quello che colpisce, secondo me, è interessante questo film perché è un film che parla della genesi della guerra. È un film che tratta degli ultimi giorni prima dello scoppio della guerra, fino all'alba dello scoppio della guerra. Ed è una cosa su cui noi riflettiamo molto poco. Per quello mi stupiva, cioè, ecco, perché noi in questo momento siamo impegnati almeno in 3 fronti, in Afghanistan, in Iraq e in Libia. Insomma, abbiamo, insomma, un impegno internazionale, bellico abbastanza consistente, e sarebbe interessante proprio ragionare su questo, perché ogni volta che scoppia una guerra, no, c'è sempre chi dice: ah, ma cioè, se siamo contrari alla guerra, non si fa la guerra, poi c'è chi dice: vabbè, ma ormai che cosa vuoi fare, no? Ecco, ma ragionare sul come si è arrivati lì, come si è arrivati a un punto che potremmo definire di non ritorno, per cui a un certo punto il conflitto diventa quasi uno sbocco naturale, questo film cerca di narrare questo partendo dalla storia particolare di questi due personaggi, di Divko e della moglie, che poi viene sfrattata, che arriva l'amante, insomma, partendo dalla storia di questi due personaggi, cerca di raccontare come è possibile che scoppi la guerra.
E com'è possibile? Qual è il messaggio secondo te che emerge dal film, sotto questo aspetto proprio?
Ma allora, quello che emerge, insomma, è che non bisogna sottovalutare gli elementi di conflitto, secondo me. E si vede molto chiaramente come persone che fino a un attimo prima erano amici, e poi uno si domanda come era possibile che fossero amici. Erano amici, condividevano, cioè andavano a giocare a pallone insieme, andavano al bar insieme, ecco, avevano una vita comune. Una vita sociale comune, a un certo punto si trovano da una parte e dall'altra del fronte, E dunque, e lì si capisce che quelle battute che venivano fatte, quell'odio atavico, nel senso che loro magari non si odiano, ma i loro nonni si odiano, ecco. E dunque delle questioni irrisolte, perché si pensa tanto poi il tempo cura le ferite, no? E tutto questo viene invece abbandonato e a un certo punto scoppia la guerra, ecco. Questo è un po' quello che esce da questo film. Già interessante la relazione tra i due protagonisti. Lui è figlio di ustascia croati, dunque di milizie filonaziste durante la Seconda Guerra Mondiale, lei invece è figlia di partigiani di Tito, serba. E tra l'altro, questa è una finezza di cui si accorgeranno soltanto gli spettatori balcanici, lui che fa il croato in realtà è un attore serbo, mentre lei che fa la serba è un'attrice croata. Questo l'ho scoperto leggendo, perché sennò non è che lo sappiamo noi chi sono questi attori. E questa è una storia alla Romeo e Giulietta, ecco, anche esplicitamente detto, questi due che non dovrebbero sposarsi, invece loro hanno un figlio che non si capisce poi da che parte starà, ecco. E la storia è interessante da questo punto di vista, ci viene raccontato, ecco, uno spezzone di un pezzo di Europa molto vicino a noi, che a un certo punto ha deciso di massacrarsi, ecco, di massacrarsi in maniera radicale, ecco. La guerra in Bosnia è stata una guerra dove si sono fatti veramente del male.
E tra l'altro di massacri, pone tante domande sul valore dell'amicizia precedente, no? Le persone erano sposate, c'erano relazioni familiari, no? Tra varie etnie, sì, sì. Quindi sembrava impossibile quello che poi è successo, e ci si domanda anche il ruolo delle chiese, insomma, no? I croati tradizionalmente cattolici, i serbi ortodossi, è praticamente zero.
Il villaggio dell'Erzegovina, dove è ambientato, l'Erzegovina è la parte meridionale della Bosnia, dove si trova Mostar, per intenderci. Il villaggio è evidentemente un villaggio cattolico, ogni tanto appare questo frate, si è lodato Gesù Cristo, insomma c'è sempre c'è questo piccolo particolare che appare, ecco, dunque un villaggio che sembra normale, con queste zingarate, ecco, se mi passi il termine, insomma, queste situazioni assurde, molto grottesche, a cui ci ha abituato il cinema balcanico, molto ironico, con uno sguardo molto ironico su se stessi, e a un certo punto però questi che sembra che giocano, che scherzano, che si fanno la guerra e si ammazzano, ecco. E questa è una cosa che effettivamente è sconcertante, e su cui è assolutamente necessario riflettere.
E su cui veramente una grande riflessione non è che ci sia stata, insomma, cioè è successo e che cosa è possibile fare per prevenire situazioni del genere, non mi sembra che sia stato al centro dell'attenzione, ecco, anche il pacifismo si interroga sufficientemente su queste cose?
Siamo tutti colpevoli da questo punto di vista, cioè sia, diciamo, il pacifista, sia chi invece con molta leggerezza dice no, ma se c'è una guerra andiamo a farla. Ecco, secondo me qui c'è una critica a una società che non ragiona, che non riflette su se stessa. E a me è venuto in mente, ecco, per esempio, Francia e Germania si sono massacrati per oltre 400 anni fino alla distruzione tedesca del 45, e adesso sono due popoli che sono in amicizia. Come è stato possibile questo? Perché hanno lavorato a un progetto comune, quello della Comunità Europea e poi ora dell'Unione Europea. Cioè, c'è stata un'idea di costruiamo qualcosa insieme. Quello che viene trasmesso in questo film sul rapporto tra croati e serbi è quasi di un più che un costruiamo una cosa insieme, ora comando io finché non comandi tu, ecco.
Di una competizione.
E questa è una cosa che non funziona, ecco, ma di una competizione quasi infantile. C'è una scena che a me ha ricordato la scena di un altro film, un film musicale degli anni 70 inglese, che si chiama Quadrophenia, degli Who, questo gruppo musicale, in cui si vede la lotta tra bande giovanili. A un certo punto ci sono questi due ragazzi appartenenti a due bande, questo è un film inglese, che si fanno il bagno in due vasche e si spogliano nudi, e l'immagine che vuole far passare il regista ovviamente è che, tolti i loro segni di riconoscimento, i loro giubbotti, le loro motociclette, sono uguali, l'uguaglianza dell'umanità, ecco, non c'è distinzione. C'è una scena analoga in questo film, i due ragazzi che hanno, uno una maglietta rossa serba, l'altro una maglietta blu croata, che a un certo punto si fanno il bagno nel fiume, si tolgono la maglietta e sono due ragazzi uguali. Eppure di questa uguaglianza dell'umanità, di questa pari dignità, insomma, ecco, di questo non c'è traccia poi quando noi usciamo dall'acqua e ci mettiamo la maglietta, ecco. E decidiamo di essere perché siamo contro qualcun altro, ecco,
di essere in divisa, diciamo. Senti, sì. L'ultima domanda, Circus Columbia, perché questo titolo?
C'è una giostra che si chiama Circus Columbia, che è una cosa che Vivko lascia quando scappa in Germania. Lui scappa perché non voleva fare il militare con l'esercito jugoslavo, e quando torna ritrova questa giostra, la ritrova nello stesso posto, e dunque è il luogo della memoria, ecco, in qualche maniera. E un po' credo che sia anche la metafora, insomma, della giostra umana, della vita che gira, delle situazioni.
Bene, allora abbiamo parlato con Peter Ciaccio di questo film, che speriamo sia ancora almeno in alcune sale cinematografiche italiane, perché è uscito
ed è un film, ecco,
recentemente,
un film di Denis Stanovic, che tra l'altro è un regista che ha vinto già l'Oscar per un film sulla Bosnia, No Man's Land, 15 anni fa.
Non è uno sconosciuto,
ecco. E infatti capisco che non possiamo avere tutti i film dei Balcani, eccetera, ma almeno dei registi un po' più conosciuti, una migliore distribuzione sarebbe stato auspicabile.
Benissimo, allora io ringrazio Peter Ciaccio e ti do appuntamento, e do appuntamento ai nostri ascoltatori per una prossima recensione di un film che è possibile vedere nelle nostre sale cinematografiche italiane, o almeno come DVD, speriamo che sia il caso. Vediamo. Di Circus Columbia. Grazie, a risentirci.
Grazie, ciao.
Avete ascoltato Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RWS.